Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Uniamo la nostra preghiera oggi per la pace. Non dimentichiamo tutti i conflitti mentre noi viviamo, celebriamo l'Eucaristia. Le guerre, i conflitti tra gli uomini, pregando soprattutto per le vittime e per i più deboli. E poi oggi Camillo e Patrizia compiono il 44esimo anno di matrimonio e quindi ringraziamo con loro il Signore che possano continuare a servire il Signore, possono continuare la loro testimonianza proprio come sposi. Chiediamo anzitutto il perdono delle nostre colpe.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 12, versetti dal 22 al 30. In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo questo, dissero: costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni. Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in se stesso cade in rovina, e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso, come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore.
Proprio il brano di oggi, vedete come fa Matteo, il brano di oggi riprende un'espressione che Matteo ha lasciato sospeso al capitolo 9, versetto 34. Cioè, questo ci mostra la fine di una sezione, Matteo compone così, dove ci sono poi, alla fine di questa sezione, due ciechi che vengono illuminati, e anche questo è molto interessante perché poi torneranno i ciechi, perché Dio guida il suo popolo che è cieco, ma c'è anche un'altra interpretazione dell'opera di Gesù opposta di alcuni farisei ed è ricordato appunto al versetto 32-34 del capitolo 9. E quindi oggi riprende questo brano per esteso, compresa la discussione e la risposta di Gesù, proprio questa interpretazione alternativa dell'opera di Gesù. In mezzo Matteo ci ha messo la figura di Gesù come il pastore che raccoglie le sue pecore, e mosso dalla misericordia, come dice nei versetti successivi del capitolo 9, 35 seguenti, che mi pare che siano importanti da tenere presente per tutto ciò che segue. Sono un po' la chiave, ecco, della figura di Gesù e della sua opera è venuto a cercare le pecore perdute della casa di Israele. Ecco, poi abbiamo coerentemente il coinvolgimento dei dodici nella sua missione, che in questo modo appare ancora di più come una missione messianica e anche come una promessa. I dodici rappresentano la promessa che un giorno il pastore di Israele radunerà attorno a sé tutte le dodici tribù. E questo rimane sempre un'indicazione, il numero 12, del riscatto, della redenzione di tutto Israele attorno al Messia. Ecco, non dobbiamo commentare il capitolo decimo, poi al discorso, al secondo discorso di Gesù, che è il capitolo decimo, dopo il discorso della montagna, segue appunto un capitolo in cui si mostrano i miracoli di Gesù o la sua azione. E nel capitolo 11 abbiamo in particolare la domanda del Battista, il quale interroga Gesù, manda a interrogare Gesù dalla prigione, proprio udendo il racconto delle opere di Gesù. Ormai Gesù opera da tempo e quindi la sua opera è nota al Battista, e proprio su questa base il Battista gli pone una questione molto importante, cioè se lui sia davvero colui che instaura il regno di Dio oppure se sia ancora un precursore, uno cioè che promette la venuta del regno con dei segni, con dei miracoli, e quindi però ancora il regno non si vede e non è. Questo probabilmente ha fondamento nel ministero stesso del Battista. Quindi penso che la soluzione migliore oggi sia quella di andare, è stato poi ricordato nel nostro commento, andare al capitolo terzo, eccetera, a vedere il capitolo del Vangelo di Matteo e vedere quello che il Battista ha detto di colui che l'avrebbe seguito, cioè colui che compie il giudizio, cioè la salvezza, perché ricordiamo che il giudizio è la distruzione del male, è rimettere la creazione a posto, riscattare, trasformare la realtà con lo Spirito, un battezza con lo Spirito che trasforma tutto. L'acqua è solo un segno di conversione, dice il Battista, e di preparazione, di purificazione, ma lo Spirito trasforma, brucia e trasforma, brucia il male e trasfigura la realtà e la riporta alla idea originaria. E per questo il Battista chiede: sei tu o quello che tu fai è ancora una preparazione? E poi abbiamo la risposta di Gesù, ecco, che risponde da un lato rinviando di nuovo alle profezie per dire che era lui, e nello stesso tempo aggiungendo che il regno sì è cominciato, ma è cominciato subendo violenza. Questo è un versetto molto difficile, ci sono altri che li interpretano diversamente, ma dovendo riassumere la risposta di Gesù mi verrebbe da citare proprio questo versetto. Per Gesù il Battista appartiene al tempo del regno perché è Elia. Dire che il Battista è Elia significa che il regno di Dio è cominciato, perché il regno di Dio comincia con Elia, nel disegno, secondo le profezie, secondo Malachia, il regno di Dio, cioè l'intervento definitivo di Dio, comincia con Elia che ritorna. perché lì è un atto di misericordia da parte di Dio per preparare in modo che la venuta di Dio sia solo di salvezza e non anche di giudizio. Quindi Elia è inviato per questo. Se Gesù dice che il Battista è Elia, vuol dire che lui è colui che deve venire, evidentemente. Per questo Gesù parla del Battista, aggiungendo, probabilmente alludendo a se stesso, che il più piccolo, però il secondo nel regno di Dio, è più grande del primo. Quello che segue il Battista, che è lui, è più grande del Battista. È un'allusione, probabilmente, e questo mi pare, e poi potete poi tornarci la risposta. E poi seguono una serie di continua il discorso di Gesù, con alcuni brani, alcuni anche un po' difficili, che noi abbiamo cercato di interpretare in modo unitario. E anzitutto il lamento, o meglio quello che dice di questa generazione, che è, direi, molto normale. Questa generazione, diciamo, è sempre così, la generazione degli uomini è una generazione che non si scuote. Ecco, viene il Battista che fa digiuno e dice a un demonio, viene il figlio dell'uomo che mangia e beve, è indemoniato. Non si lascia facilmente scuotere, che siamo poi, noi possiamo benissimo avere un'esperienza di questo. A questa, su questa generazione ci sono parole molto dure, molto impressionanti, che sono un richiamo. Nel giorno del giudizio, quello che la Bibbia racconta di generazioni perverse, saranno trattate meglio di questa generazione, dice Gesù. Abbiamo visto questo, sempre, io penso, idealmente della stessa platea, dello stesso uditorio. E poi segue una cosa molto positiva, cioè il ringraziamento di Gesù per i piccoli, per gli infanti, cioè per il suo popolo fatto di piccoli, per i piccoli del suo popolo, cioè per coloro che sono umili. Sono sempre presenti anch'essi, naturalmente, ecco, e sono umili e che accolgono il regno, e Gesù ringrazia per questo. E poi c'è l'invito al versetto 28 e seguenti, l'invito perciò ad andare a Lui per avere la piena conoscenza di Dio e per avere il riposo. E poi seguono due episodi che riguardano il sabato, dove Gesù si confronta soprattutto con i farisei. Mi pare che nel primo episodio emerge soprattutto l'autorità di Gesù. Ci sono delle eccezioni al sabato, all'osservanza del sabato, dovute all'autorità. Davide, quello che fece Davide, i sacerdoti nel Tempio. Qui c'è qualcosa più del Tempio, quindi non c'è una colpa, c'è un'eccezione. Poi il secondo episodio mi pare centrato di più sul principio che Gesù intende in senso molto forte, sul principio della misericordia, cioè che l'uomo, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e quindi è lecito fare del bene il giorno di sabato. Ecco, io mi fermo qui, c'è da riprendere il testo di oggi e anche il brano precedente, che lasciamo come una grande citazione, una chiave del Vangelo, dove Matteo riporta Isaia 42, cioè la figura del servo, per spiegare il modo del ministero di Gesù, ministero di misericordia, ministero di umiltà, non di condanna, ma di misericordia e di salvezza. Sembra che qui, ecco, c'è la chiave. Ecco, vediamo insieme soprattutto il brano di oggi, naturalmente.
Mi sembra anche un pochino difficile capire la mentalità che sta dietro alle parole pronunciate dai farisei, perché in questo episodio, dico, perché la reazione della folla è quella di una luce, di una luce che ha avuto, e la folla si chiede: allora questo è il Messia, questo è il Messia, ma che cosa ha fatto realmente Gesù? È qui che dicevo che è un po' difficile vedere la mentalità. Gesù ha compiuto un miracolo o ha compiuto al tempo stesso un esorcismo? Perché è proprio su questo aspetto qui, sul discorso dei demoni, non tanto sul guarire, che si attaccano poi i farisei, giusto? E quello che mi ha colpito è che Gesù paragona Satana a un regno, una casata, una famiglia. Nel capitolo 10, che appunto abbiamo riassunto rapidamente, si parlava di Beelzebul al versetto 25 come un padrone di casa che ha una famiglia, ma qui addirittura si parla di un regno. Ora che noi per un anno abbiamo letto i testi apocalittici, sentiamo un pochino dei contatti con quello che noi abbiamo letto, e cioè con il fatto che gli angeli caduti sono stati colpiti ma non annientati, e quindi vagano ancora per il mondo per tentare gli uomini. E non mi sembra un caso, ecco, se Gesù paragona Satana a un regno, come potenza intendo e come estensione. Un'altra cosa che mi ha dato da pensare è il versetto in cui si parla dei vostri figli. I vostri figli per mezzo di chi scacciano i demoni. E mi è venuto da pensare, Gesù sta pensando a degli esorcisti giudei che potevano, come dire, tentare, se non altro, di scacciare i demoni, o a chi sta pensando quando dice i vostri figli? E i vostri figli che vi giudicheranno sono persone che quindi non cacciano i demoni per mezzo di Beelzebul, se vi giudicheranno. Un'ultima cosa, al versetto 29 si dice di uno che entra in casa di un uomo forte e rapisce i suoi beni dopo averlo legato. Ora io penso, anche sulla base di qualcosa che ho letto, che questo uomo forte che viene derubato e rapito dei suoi beni sia il demonio, e che chi lo lega sia Gesù.
Ma non ho avuto molto tempo per vedere il testo, però così dalla carrellata che ha fatto Giovanni Paolo mi colpisce nel testo di oggi l'inizio: in quel tempo fu portato Gesù un indemoniato cieco e muto. Mi colpisce il fatto che è cieco e muto insieme, cioè assomma in se stesso tutte queste malattie. Insomma, qui penso che siano tutte molto simboliche. Poco prima, citando Isaia, in risposta al consiglio dei farisei che avevano deciso di uccidere Gesù, dice: ecco il mio servo, c'è l'ostensione del servo. E di fronte all'ostensione del servo c'è la cecità dei farisei, che non vogliono guardare per riconoscerlo, e quindi non possono riconoscerlo, proclamarlo Signore, cioè sono muti perché sono ciechi, ecco. E quindi questo proprio sembra, e questo è unito al fatto, all'aggettivo indemoniato, perché pare che proprio questo incomprensibile, dico io incomprensibile secondo me, ecco, ma rifiuto di Gesù dopo che lui ha dato tante prove, ecco, del suo essere inviato da Dio è frutto di questa possessione demoniaca, di questa divisione che il demonio opera nel cuore dell'uomo per allontanarlo da Dio. E una divisione che può essere solamente quindi riunita, insomma sanata da Gesù, proprio che è colui che appunto lega questo, è capace di legare l'uomo forte e di ridare all'uomo la sua originaria capacità di riconoscere Dio.
Gesù, parlando appunto del forte, cita il capitolo 49 di Isaia, che è il secondo canto del servo, e dice, l'inizio dice così: ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto, mio servo tu sei Israele, nel quale manifesterò la mia gloria. Poi dice, io ho risposto, invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. E poi, è tutto ovviamente da leggere perché è molto bello, allora vado alla fine, dice, si può forse, qui è il richiamo è al ritorno, è il ritorno degli esiliati, dice, si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli, eccetera. Io sono il Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe.
Versetto 28, quanto dice, se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. E Gesù qui non lo dice per sentito dire soltanto, non lo dice in maniera discorsiva, lo dice perché è una conseguenza di quello che è successo, cioè una cosa che era palese a tutti, perché dopo al capitolo 3, il versetto 16, sempre di Matteo, c'è la discesa dello Spirito Santo. Volevo solo, ecco, questo parallelo proprio per dire che nulla il Signore fa che non sia già stato fatto dal Padre, mandato dal Padre. Gesù appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ma a me aveva colpito quello che accennava Giovanni all'inizio, questa... così proprio contrapposizione tra queste folle che colgono in un certo senso proprio il mistero, perché rimangono sbalordite, stupite e dicono proprio una verità, che non sia costui il figlio di Davide, e invece questi farisei che dicono una cosa anche molto grossolana, perché proprio in sé, cioè, pensare che uno scacci i demoni per mezzo del capo dei demoni, anche così, proprio per un buon senso, mi sembra una cosa molto, insomma, un capo dei demoni che interesse ha a scacciare i demoni, se è il capo dei demoni. E allora così... Sembra che quello che diceva Gesù quando rendeva appunto lode al Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, c'è quasi una forma di accecamento, è anche questo un grande mistero. e invece le ha rivelate ai piccoli.
E sì, all'inizio Rodolfo accennava alle vostre letture, ecco, su, che, cioè al mondo simbolico, non nel senso che non è reale, mondo simbolico nel senso che è una visione della realtà secondo la quale il grande problema di Israele è il combattimento contro il demonio, contro i demoni, contro il nemico, ma il nemico principale sono i demoni che spiegano il male nel mondo, un male così grande, quasi invincibile. Questo male, prodotto da forze superiori, non solo dall'uomo, perché questo è quello che non è solo fuori, non è solo nel mondo dei gentili, dell'idolatria, eccetera, dove c'è il dominio in un certo senso, ma è anche dentro Israele. E questo è forse lo sfondo per cui i vari evangelisti insistono su questa azione di Gesù, che non è solo un segno di una guarigione o di una guarigione indicata come liberazione dal demonio, visto che credevano che c'era il demonio e qualche indemoniato. Il significato di questa insistenza probabilmente è proprio questo, mostrare che Gesù, e il modo in cui Gesù lo fa, perché non è da solo, il modo in cui lo fa dimostra la sua autorità superiore, dimostra, noi diremmo, la sua divinità, cioè una potenza che non è una potenza semplicemente umana. Ed è questo che le folle sono stupite per questo, non solo perché fa questo, ma che lo fa in un modo tale per cui concludono: ma questo forse è lui, è il Messia, cioè un tipo di Messia in grado di vincere con la potenza di Dio il demonio. È questo che concludono qui. Perciò quelli che, questi alcuni farisei che sono già contro Gesù, abbiamo visto, e questo è un po', mi pare, il contesto, non hanno un'altra scelta se non appellarsi a una forza superiore. Non è che possono spiegare negando l'evidenza, non è su questa la contestazione, ma c'è un'alternativa possibile, cioè che questa opera, che è così forte, così sicura, così facile, diciamo, ecco, da parte di Gesù, venga attribuita una forza superiore. Naturalmente a noi sembra assurdo questo, e anche a Gesù sembra assurdo, perché solo a noi, e anche alle folle, cioè, perché queste folle sono Israele, come è Israele quegli alcuni farisei. Qui c'è una contrapposizione, una doppia interpretazione, ecco, dell'opera di Gesù, e la risposta di Gesù qui diventa esplicita, mentre capitolo precedente, capitolo 9, è detto solo questo, questa doppia non c'è la risposta. Qui abbiamo la risposta di Gesù, che insomma anzitutto afferma, io penso che la prima risposta di Gesù sia ricordare il presupposto ammesso da tutti, cioè che il male è un regno, come prima ricordava, il male è un regno, cioè una cosa coerente, una cosa seria, una cosa forte, non è una cosetta. Ecco, quindi questo penso che sia il presupposto. E quindi se il male costituisce un regno, significa un antiregno, perché il regno è del creatore, il regno è di Dio per definizione, è lui il creatore di tutto. Però questo è un antiregno, se è un regno è coerente, per stare in piedi deve essere coerente. Non è possibile, se è un regno come tutti ammettono, sembra dire Gesù, io nemmeno tenderei a interpretarlo così, come è ovvio che tutti ammettiamo che è un regno, non è possibile, allora è assurdo che il capo di questo regno combatta contro se stesso, perché altrimenti non starebbe in piedi. Israele non avrebbe nessun problema e il mondo non avrebbe nessun problema vero, perché non starebbe in piedi da sé. Invece sta in piedi, purtroppo, e tutto il mondo in un certo senso giace sotto il maligno, cioè non è una cosa, una cosetta, con la morte, la corruzione. Quindi insomma, forse questo è il mondo che sta dietro alle risposte di Gesù, e questa è la, poi che prosegue dicendo l'aspetto, la cosa più logica, con la citazione, con riferimento forse a Isaia, come si spiega questa facilità, questa autorità? Si spiega col fatto che prima il forte l'ho già legato, non ha detto che l'ha espulso, ma l'ha legato. Avendolo legato, posso fare quel che voglio, no? Quando uno ha legato un uomo, anche che sia forte, se è legato, poi dopo, come dice Gesù, può portargli via quel che vuole tranquillamente, non ha problemi per dire io sono il più forte, perché il forte è il demonio, nel senso che è più forte dell'uomo. Ma c'è uno più forte di lui, che è Dio, o che è il rappresentante di Dio, o colui che ha la stessa potenza divina? Mi sembra che questa sia la risposta di Gesù, molto consolante, ecco, molto consolante per tutti quelli che l'ascoltano. Dopo ci sarà anche il peccato imperdonabile, che è sempre però che va agganciato a questa risposta di Gesù. Questo peccato imperdonabile, non so se esistano peccati non perdonabili, in che senso Gesù lo dica, comunque certamente è strettamente connesso al fatto che bisogna stare tutti dalla stessa parte. L'argomento che Gesù usa: i vostri figli saranno i vostri giudici nel giudizio finale, che significa tra l'altro che fino al giudizio finale possono cambiare idea questi farisei, non è che perché hanno detto una cosa, cioè il peccato imperdonabile bisogna parlare, non è che perché l'hanno detto siano, perché è stato interpretato nella tradizione anche in modo, adesso abbiamo superato questo, ci sono state persone disperate che secondo loro avevano fatto un peccato contro lo Spirito, cioè parlato male dello Spirito Santo, e che quindi non c'era più possibilità, non è possibile interpretare in questo modo. Ma voglio dire, è molto importante, perché Gesù dice chi non è come i vostri figli, in nome di chi cacciano i demoni, cioè la lotta che io sto conducendo è la lotta di Israele da sempre. Cioè, il modo in cui la conduco io mostra che il regno è già arrivato, cioè che qui c'è il regno, chiaro che le cose cambiano, ma è la lotta che conduco, è la lotta di sempre, di tutti, anche i vostri figli qui forse sono i discepoli dei farisei, no? Cacciano i demoni anche loro, no? L'esorcismo in Israele c'era, è anche efficace magari, non così come Gesù probabilmente, ma e Gesù si appella a questo. La nostra lotta deve essere comune. Se uno interpreta così la mia azione, in realtà si mette dall'altra parte.